minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo delle stelle di Natale AIL, che anche quest'anno tornano nelle piazze per sostenere la ricerca contro le malattie del sangue. Poi ci occuperemo di un concerto gospel che avrà luogo stasera a Milano a sostegno delle persone con disagio economico-sociale. Ed infine daremo uno sguardo alla situazione trasporti e disabilità. Prima, come sempre, una piccola buona notizia. Il fitness rinnovabile. Alla Cadbury House, una palestra di Crosbury vicino a Bristol, in Gran Bretagna, i 42 attrezzi ginnici sono collegati alla rete elettrica e usandoli si produce l'energia elettrica di cui necessita la palestra stessa. Ogni macchinario è in grado di alimentare una lampada da 100 watt. Torna l'appuntamento con le stelle di Natale AIL. Quest'anno l'iniziativa è giunta alla sua 25esima edizione. Avrà luogo domani, sabato e domenica. In oltre 4.000 piazze italiane troveremo le tradizionali piantine natalizie che potremo avere con un contributo di 12 euro. Fondi che andranno a sostenere, come sempre, i progetti di ricerca scientifica e assistenza sanitaria. Ce ne parla il professor Franco Mandelli, presidente AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Professore, benvenuto.
Benvenuta a lei, la ringrazio di essere con noi anche quest'anno.
Grazie a lei, professore. Siamo al nostro consueto appuntamento con le stelle di Natale che lo scorso anno hanno portato alla ricerca quasi 6 milioni e mezzo di euro.
Io i conti non li faccio mai perché sono i miei amministratori che li fanno. Però è andata molto bene nonostante la crisi anche l'anno scorso e io penso che anche quest'anno riusciremo a vendere migliaia e migliaia di stelle in tutta l'Italia, dall'estremo nord all'estremo sud, con un grande obiettivo. Io dico sempre che bisogna migliorare quello che facciamo, che se non miglioriamo quello che mettiamo in atto andiamo indietro, quindi qualcosa di più bello dobbiamo sempre riuscire a farlo. Ho pensato che l'AIL nelle sue iniziative, case alloggio, assistenza domiciliare e ricerca scientifica, deve cercare di valorizzare al massimo il rapporto medico-malato, o meglio malato-medico, meglio ancora malato-personale sanitario, perché le malattie si curano con i farmaci, ma si curano anche con un atteggiamento umano, cioè l'empatia che l'ambiente sanitario deve avere, deve creare nei confronti del malato è fondamentale. Io ai malati che vedo dico sempre: voi dovete impegnarvi, perché impegnandovi riuscirete a vincere la vostra battaglia. L'impegno che i malati devono avere non è facile, perché le malattie tutte, anche quelle magari meno gravi di quelle che curiamo noi, creano problemi ai malati. Però il malato deve affrontarle con tanta forza di volontà, perché solo così riesce a vincere la battaglia. E a fianco del malato si schierano senz'altro non solo i medici, gli infermieri, gli psicologi, gli assistenti sociali, ma si schierano i volontari. I volontari che sono più di 20.000, io penso che con quelli che vanno in piazza ad aiutare per la vendita noi superiamo ampiamente i 30.000. I volontari sono vicini al malato e danno al malato quell'apporto umano, con una carezza, con una buona parola, con un abbraccio, che riesce a far vincere la battaglia che ogni malato deve sostenere contro la malattia. Io dico sempre ai malati: dovete parlare col morbo di Hodgkin, con la leucemia da cui siete affetti, e dovete dire: vinco io perché sono più forte di te, linfoma, perché ho insieme a me schierate tante persone che sono i volontari, gli infermieri, i medici e tutto il personale sanitario.
Professor Mandelli, la domanda di rito, data l'assoluta importanza dell'argomento, è la situazione nel Lazio per quanto riguarda le scorte di sangue.
Ha fatto bene a farmela. Io parlavo proprio ieri col presidente dell'associazione nostra dei donatori, che si chiama ASPEM, l'associazione, e diceva che noi al Policlinico, con la nostra associazione, siamo riusciti ad aumentare quest'anno le donazioni di sangue di, credo, di 1000 qualcosa. Però il sangue manca sempre. Manca sempre, per cui la Regione Lazio deve importarlo da fuori. Importare sangue costa moltissimo e i direttori generali degli ospedali dovrebbero rendersi conto che investire sulla donazione di sangue fatta nel Lazio non è mai costosa, perché consente di risparmiare tutti i fondi che sono necessari per acquisire sangue dalle altre regioni italiane. Quindi un appello a tutti: donate il sangue, non è faticoso, anzi è un bene per tutti donarlo, perché si fanno dei controlli gratuiti, degli esami di laboratorio, e poi dopo aver donato il sangue uno si sente meglio, ha la sensazione di aver fatto qualcosa che non gli costa niente ma che può salvare una vita.
Allora, l'appuntamento con le stelle di Natale dell'AIL domani, sabato e domenica. L'elenco delle piazze lo potete trovare sul sito www.ail.it. Grazie al professor Franco Mandelli, presidente dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Professor Mandelli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Grazie per il lavoro che fate.
Grazie, arrivederla, buongiorno, buongiorno.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Questa sera nella chiesa di San Fedele a Milano avrà luogo un concerto gospel a sostegno di progetto Arca Onlus, che dal 1994 si occupa delle persone che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale, con una particolare attenzione ai senza dimora. Il biglietto d'ingresso per assistere al concerto è tanto originale quanto utile, ci racconta tutto Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. Sinigallia, benvenuto.
Grazie, grazie mille.
Sinigallia, al concerto di questa sera alle 21 nella chiesa di San Fedele a Milano si potrà assistere non comprando un normale biglietto, ma come?
Sì, abbiamo ritenuto utile portare una coperta come segno proprio di incontro con i senza dimora, perché la giornata internazionale del volontariato e oggi tutto il sostegno che i nostri volontari danno nell'incontro con i senza dimora è proprio anche una vicinanza, portando coperte, vestiti, oltre che cibo, ovviamente bevande calde. E questa sera proprio queste coperte che le persone porteranno come biglietto d'ingresso verranno distribuite nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ai senza dimora di Milano, di Roma e di Napoli, dove abbiamo le unità di strada grazie al supporto dei nostri volontari che tutti i giorni, tutte le settimane danno disponibilità.
Non solo coperte però?
Non solo coperte, no, anche abiti caldi per l'inverno, maglioni, sciarpe, guanti, cappelli, insomma quello che uno ha in casa, non usa o vuole comunque comprare, donare, è ovviamente ben accetto e sarà utilissimo per le persone che tutti i giorni dormono per strada. Ovviamente la mission di Progetto Arca non è solo il dare la coperta, ma è quello di far sì che le persone escano dalla condizione senza dimora. Questo è il nostro fine ultimo, però partiamo dalla coperta e dal pasto caldo, da lì.
Dalle prime necessità.
Sì, esatto. E poi facciamo i progetti personalizzati sulle persone, perché ogni persona, soprattutto in questo frangente con le nuove povertà, ogni persona ha un'esigenza diversa per il reinserimento sociale. C'è chi ha bisogno la casa, c'è chi ha bisogno invece un'assistenza psicologica al lavoro, per cui ogni ogni persona viene poi a fare un colloquio con gli assistenti sociali e da lì parte il percorso di reinserimento.
Allora partiamo dalla prima necessità con questo appuntamento questa sera alle 21, il concerto gospel alla chiesa di San Fedele a Milano a favore di Fondazione Progetto Arca e portate delle coperte. Grazie ad Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a tutti voi.
La Radio Vaticana in diretta.
Parliamo di trasporti e accessibilità per tutti, prendendo lo spunto da un convegno sulla mobilità che ha avuto luogo la scorsa settimana. Un incontro organizzato da FIABA, Fondo Italiano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche, e l'Unione Romana Ingegneri Architetti. Vediamo cosa è emerso con Giuseppe Trieste, presidente FIABA. Giuseppe, benvenuto.
Ben trovati.
Giuseppe, prima di iniziare colgo l'occasione per complimentarmi con te per l'onorificenza di grande ufficiale al merito della Repubblica che ti è stata conferita dal capo dello Stato Giorgio Napolitano nei giorni scorsi.
Bontà sua, la apprezzo con grande gioia perché è stata inaspettata. Lo prendo come riconoscimento al lavoro che facciamo ormai da decenni per le persone con disabilità. È dedicata a tutti loro.
Allora, tanti auguri per questo. Veniamo al tema della nostra intervista: mobilità sostenibile, trasporti fruibili a tutti. In una città come Roma, che non eccelle, diciamo, in questo tipo di servizio al cittadino, da quali basi si deve partire?
Si deve partire che dobbiamo prendere coscienza che la cultura è cambiata totalmente, la globalizzazione ci ha portato a un nuovo stile di vita e di conseguenza, ma noi grazie a Dio abbiamo tanti cattivi esempi, ma abbiamo anche qualche buon esempio. Cambiare si può, non è uno slogan, ma è una volontà chiara che le nostre amministrazioni centrali e locali devono prendere. La mobilità, noi sappiamo che un mezzo di trasporto pubblico, quelli su gomma, urbano e extraurbano, ha una vita media di 6-8 anni. Bene, va cambiato, dopo, perché non si possono avere mezzi di trasporto vecchi e obsoleti. Tra l'altro è antieconomico, perché mantenere un autobus vecchio costa il doppio che sostituirlo e acquistarlo nuovo. Questo ha due vantaggi: uno, che i mezzi sono nuovi e costano di meno, e l'altro che man mano si possono avere mezzi, diciamo, adatti. Oggi abbiamo necessità di avere mezzi di trasporto che hanno anche l'aria condizionata, perché no, ormai la popolazione si sta abituando, si esce, si entra da un ufficio con l'aria condizionata, le nostre case sono cambiate totalmente, per cui anche la mobilità quotidiana del cittadino, tutti, ma soprattutto quelle con ridotta mobilità, la comunità europea li chiama PRM, in questa sigla, persone a ridotta mobilità. Ecco perché dobbiamo vivere il presente. Pensare di rimanere indietro di decenni è la cosa più sciocca che possiamo fare per diventare un paese. Cioè, meritiamo il sesto posto che occupiamo nel mondo se non adeguiamo i servizi sociali adatti a tutta la popolazione.
Giuseppe, la proposta presentata al convegno di adeguare i mezzi di trasporto in 10 anni è praticabile?
Sicuramente sì, 10 anni è la media, che poi ci impieghiamo qualche anno in più o qualche anno in meno se siamo bravi, praticabilissima. Ho appena detto che i mezzi di trasporto hanno una vita media di 6-8 anni, mettere mezzi adeguati al bisogno del presente vuol dire che tra i 6 e gli 8 anni noi abbiamo sostituito tutti i mezzi e ci vorrà più tempo per il trasporto su ferro, perché noi sappiamo che i treni hanno una vita più lunga, ma quello che si può fare da subito è quello di elevare le panchine nelle stazioni per l'entrata e l'uscita a raso e non dover fare le scale per salire e scendere dai treni. C'è tutto un intervento, che un piano che può essere programmato, dove di anno in anno ci sono i cambiamenti, vengono misurati se quello che si è pianificato viene fatto, e di anno in anno, una media 5, 10, 15 anni massimo, tutto il trasporto non solo nazionale ma europeo, perché noi oggi dobbiamo pensare al trasporto europeo, i cittadini si muovono da un paese all'altro e di conseguenza hanno necessità di avere una continuità nella qualità del servizio della mobilità.
A conclusione del convegno, Giuseppe, le sensazioni sono state positive?
Ma le sensazioni, diciamo, sono sempre positive, poi bisogna vedere nei fatti i relatori che si sono susseguiti, che rappresentavano le varie realtà della mobilità, al trasporto su gomma, al trasporto su ferro, al trasporto marittimo e aereo, se poi fanno le azioni concordate e nei tempi. Anche la comunità europea deve essere vestita di questo, perché soprattutto la comunità europea, pensare al passo con i tempi, culturalmente ha un trasporto elevato di almeno un metro. La comunità europea dovrà passare da un trasporto elevato a un trasporto a raso, come tantissimi paesi ormai fanno. È chiaro che per chi lo fa per primo è facile, perché si inizia con quel tipo di trasporto, cambiare completamente cultura ci vorrà un po' di più, ma se c'è la volontà dei paesi, della politica, dei nostri governi, della comunità europea, questo potrà essere fatto, ma comunque dovrà essere fatto, potrà solo essere allungato il tempo, i cittadini ne soffriranno un po' di più, ma se questo i paesi lo vogliono fare, bisogna farlo. Trasporto a raso consente a tutte le persone a ridotta mobilità, e oggi oltre il 50% lo è, perché è considerata una persona a ridotta mobilità chi trasporta una valigia ingombrante. E poi pensare al popolo di anziani, che sono un terzo della popolazione europea.
Certamente.
E così di secolo, ognuno per i suoi motivi, ognuno nella propria diversità, tutti abbiamo bisogno di avere un trasporto che di qualità. Ecco, la qualità percepita nel servizio della mobilità, questo è importante per il popolo italiano e il popolo europeo, di modo che il popolo internazionale che vengono nel nostro paese, nella nostra Europa, possono veramente darci quella qualità percepita e vivere come tutti quanti ci aspettiamo nel presente e nel prossimo futuro.
Allora, grazie a Giuseppe Trieste, presidente FIABA. Giuseppe, grazie per questo tuo contributo.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori e venite a visitare il sito www.fiaba.org.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Siamo al termine della rubrica Infatti. Il prossimo appuntamento è per giovedì alle 12.35. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri con i programmi della Radio Vaticana in diretta.